Grazie, grazie mille per questo primo confronto e grazie a Maria Grazia e all'equipe nazionale. Sono molto contenta di essere qua perché a proposito di formazione, appunto, anche rispetto alle domande su cui avete riflettuto, io ho tanti segni, no, nella mia storia, appunto, della formazione ricevuta in ACI, e mi sento sempre un po' debitrice, per cui questa io dico sempre che è una forma di restituzione, perché quanto mi ha dato l'azione cattolica poi va rimessa in qualche modo in circolo. E è molto bello che piccola nota autobiografica, io la ACI l'ho ritrovata appunto a distanza di geografica perché l'ho lasciata in Puglia e l'ho ritrovata a Milano e veramente ho avuto la sensazione di una famiglia che c'è ovunque vai, no? Ovunque ti sposti c'è la possibilità di ritrovarla, ritrovare appunto il suo linguaggio, il suo stile, la sua spiritualità, quindi questo penso che sia uno dei punti forti, no? Della vita associativa. E vi ringrazio per i feedback che sono molto precisi e ritorneranno perché appunto quando l'esperienza parla e la vostra esperienza, le vostre storie in questo caso hanno parlato, penso che sia appunto il terreno sì, più fervido, ecco, rispetto poi alle consapevolezze anche ecco, educative, pedagogiche e formative. E che cosa avete cercato di fare, no? Siete partiti da voi stessi. E quindi il partire da sé, penso che l'avete sperimentato, è proprio un'opzione metodologica, no? Cioè, è la concretizzazione di quello che si dice, no? Dello stare in ascolto dell'esperienza e riconoscere che la vita è un luogo teologico, no? Dove Dio è presente e si manifesta, quindi noi ne abbiamo fatto esperienza concreta, no? Prima nei gruppi. E che cosa avete fatto sostanzialmente? Vedere appunto chi o che cosa mi ha dato forma, avete visto non solo le persone, le situazioni singole, ma anche le connessioni che ci sono nel tempo. Avete visto come la formazione non è solo qualcosa che riceviamo e che quindi abbiamo in qualche modo assunto passivamente, ma la formazione è un processo interattivo, è qualcosa a cui partecipo anche in senso non solo di accoglienza di quello che mi viene in qualche modo proposto, ma anche di resistenza. È cosa che per esempio su cui alle volte facciamo fatica ad accettare quando siamo animatori di un gruppo, sia ecco dei più giovani ma anche degli adulti, ad accettare le resistenze. E a questo proposito c'è una bellissima espressione di Heidegger che dice: la resistenza è proprio la prova che l'altro c'è ed è autentico per com'è. Perché quando vediamo le resistenze degli altri è il primo segnale che l'altro sta partecipando, nonostante noi ne accogliamo, come dire, la forma del rifiuto, ma la resistenza non è rifiuto, no? Non è ancora rifiuto. È proprio l'atto concreto, la sensazione che abbiamo che l'altro c'è e partecipe. E anche noi abbiamo avuto tante resistenze, le abbiamo nel corso della nostra formazione, quindi le nostre resistenze ci dicono qualcosa. E poi ecco, avete visto che cosa ha avuto significato nella vostra storia formativa, quindi avete fatto un esercizio di senso sia nel qui e ora, quindi nel presente, ma anche nel tempo. E poi ecco, siete ritornati, avete fatto un'esperienza di rievocazione, di ritorno alla memoria, guardando le esperienze anche sotto una nuova veste, sotto una nuova luce. E ne è scaturito un racconto che avete posto qui, no? E tra di voi nel piccolo gruppo, che è sempre un racconto che appunto ha il segno della consegna, che dopo in qualche modo ritorneremo, su cui ritorneremo. E scusatemi, ma no, non avevo previsto, ma anche ho riportato l'immagine di un albero con appunto la frase di Hillman che dice: gli alberi mentre si innalzano i rami affondano ed estendono sempre più le loro radici. E questo è un dato della natura, no? Che la chioma, cioè le radici sono ampie quanto la chioma, per dire che abbiamo uno sviluppo esteriore, ma abbiamo uno sviluppo interiore che rafforza e sostiene quello interiore e quello esteriore. Quindi è proprio questo dinamismo tra come cresco fuori, come cresco dentro, che mi dà la sensazione anche di armonia, no? Ed è quella bellezza qui, ritorna, che richiamavate voi come adulti DHC. Ecco, sostanzialmente ripercorremo in questa, spero di non occupare tanto tempo così, abbiamo tempo anche di confrontarci, e quindi il nostro vissuto di adulti, chi siamo, come viviamo, il significato e le prospettive della formazione in età adulta, quindi che cosa può significare formarsi in età adulta, in che modo, in base appunto a quali esigenze formative, e chi è l'adulto DHC e quindi come lo si può sostenere nel percorso personale di sviluppo di vita, ma anche e soprattutto nell'incontro con Gesù Cristo e con la Chiesa, e appunto un po' qual è la caratteristica, quali sono le caratteristiche e le competenze dell'animatore, e quindi come si prefigura, qual è il suo ruolo e quali sono appunto le sue funzioni. Allora, per parlare un po', delineare e tratteggiare l'adulto, mi sono servita di una riflessione che fa Sergio Tramma, che è un pedagogista, un collega dell'Università Bicocca, che appunto parla in un suo testo dell'adulto auspicabile, e parlando un po' della crisi dell'adultità e della fatica che abbiamo ad affermarci oggi nella nostra società come adulti, lui delinea un po' quali sono le caratteristiche dell'adulto auspicabile. E secondo me è molto interessante perché nel tratteggiare questi elementi ci fa anche vedere l'eterogeneità dell'essere adulto, quindi del fatto che non siano mai tutte queste caratteristiche tutte insieme, ma nell'età adulta, che è un'età appunto ampia, no? E appunto che si amplia e si restringe a seconda della vita, ci possono essere dei cambiamenti nella padronanza e nella tenuta di questi elementi. Allora, chi è un adulto auspicabile? Quindi chi è un adulto? È sicuramente una persona, lui dice, che dispone di un reddito, cioè che appunto dispone di una certa possibilità, no? Che è monetaria, ma che lo mette in condizioni non solo di avere a disposizione appunto un budget materiale, ma di interrogarsi su che uso ne faccio, no? E quindi l'uso che faccio di ciò che ho. E quindi è una persona che si interroga, che oscilla sempre tra un'essenzialità e il consumo, come dire, alienante, ha queste due possibilità, grosse possibilità a seconda della disposizione monetaria. Alle volte no, eccede verso la tentazione o la tendenza ad accumulare, alle volte si volge verso l'essenzialità. L'adulto è anche chi accede ai servizi, no? E quindi esercita la sua cittadinanza per sé e per gli altri, quindi pensate appunto all'accesso ai servizi appunto sociali per sé, ma anche per i propri figli, per le persone di cui ci si prende cura. Ha un'attività professionale, quindi vive il lavoro come, non solo come fonte remunerativa, ma anche come spazio di realizzazione, come spazio in cui far fruttare i propri talenti, ma anche come spazio di relazione, no? Qui ci accorgiamo subito quanto possa incidere la perdita, ad esempio, del lavoro o il cambio di una posizione lavorativa all'interno del vissuto di un adulto. Per esempio, non solo il venir meno, per esempio, di una disposizione monetaria, ma proprio il venir meno della sua rete di relazioni, il venir meno di una sensazione di realizzazione, no? A mancata realizzazione, eccetera. Un altro elemento è la rete di relazioni soddisfacenti, cioè di relazioni che diano appunto senso alla propria vita. E questo anche qui è molto variabile, no? Cambia anche con i meccanismi, le dinamiche di cambiamento anche delle scelte familiari, dell'età in cui ci si sposa, delle varie scelte che subentrano ad esempio nella vita matrimoniale, eccetera. E anche su questo è molto interessante vedere come l'adulto ha bisogno di una rete relazionale, però è molto importante ricordare che l'adulto cambia nel modo di relazionarsi con gli altri. Pensate un po' dopo, magari lo riprenderò quando parlerò un attimo del gruppo, pensate a quanto è diversa l'amicizia tra adulti dall'amicizia tra adolescenti o tra giovani, no? E a quanto alle volte questo cambio di paradigma, no, relazionale mette sta molto in crisi la persona che sta diventando adulto, che si affaccia al mondo adulto, perché magari ci si aspetta una rete relazionale più caratterizzata da alcuni elementi e invece si ha la percezione di delusione o di mancanza e quindi no, si avvertono delle sfasature. In generale le relazioni appunto tra adulti sono diversi, anche perché questi fattori poi non pensateli singolarmente, ma intrecciati tra di loro. Quindi questo è un aspetto molto importante. La consapevolezza è che le relazioni per un adulto sono fondative, no? E sono anche però una cartina di tornasole di dove ho investito, in base su che cosa ho investito, su quali valori, no? Ho impiegato le mie energie. Finora. E un altro aspetto è la salute, quindi la buona salute, che non è solo la presenza o l'assenza di malattia, ma anche per esempio, la capacità di prendersi cura di sé, di gestire lo stress, di gestire le situazioni più problematiche appunto per sé e per gli altri, quindi in maniera diretta, personale o anche per le persone che ci circondano. E un altro elemento è che l'adulto possa mettere in campo delle energie, quindi possa attuare delle prestazioni fisiche e psichiche, quindi mettere il proprio cuore, la propria mente, anche le proprie mani a disposizione degli altri, in base naturalmente all'età e quindi al suo essere. Un livello di istruzione sufficiente. Cioè la capacità appunto di, voi avete detto prima, di ricercare, di studiare, di appunto informarsi e quindi di essere aperto al mondo. L'esercizio della capacità critica, che è molto legato anche, no, alla possibilità di conoscenza, e qui c'è soprattutto la capacità di riconoscere e arginare i condizionamenti. No? L'adulto auspicabile è quello che sa mettere in atto la capacità critica, cioè la capacità di dire chi sono io, no? E che cosa gli altri, su che cosa gli altri mi stanno condizionando, quindi quali elementi, no, di manipolazione, tra virgolette, intravedo, no? Nel mio percorso e nel mio agito quotidiano. Un altro aspetto dell'adulto è l'essere autosufficienti. Allora, qui mi fermo un attimo perché l'autonomia è una grande capacità, no? È una grande conquista dell'essere adulto, ma sapete bene che anche per i bambini e per le persone che educhiamo ad essere autonomi, l'autonomia non significa distacco, no? E quindi indipendenza, non dipendere dagli altri, ma significa riconoscere le dipendenze. E quindi la cosa più importante per un adulto è rendersi conto che si ha bisogno dell'altro. E quindi l'autosufficienza dell'adulto è la capacità di riconoscere che ho bisogno degli altri e quindi anche di saper chiedere aiuto. Un adulto auspicabile è quello in grado di riconoscere, no, i propri limiti e sapere quando ho bisogno dell'aiuto di un'altra persona, non quindi in una maniera solipsistica, ma appunto in una maniera relazionale. L'adulto, dice Tamma, è anche chi partecipa al bene collettivo e quindi riconosce che la sua crescita può essere messa a disposizione degli altri, quindi partecipa alla vita appunto sociale, politica del suo contesto e infine, ma non per questioni di valore, si prende cura degli altri, no? E sapete che una delle caratteristiche più importanti dell'adulto è proprio la generatività, no? Dice Erickson. E quindi è un compito evolutivo fondamentale che non significa solo mettere al mondo fisicamente dei figli, ma appunto essere aperti e donativi nei confronti degli altri. Ecco, rispetto a queste caratteristiche, si riconoscono quindi come dire, delle disposizioni, cioè delle sfide che sono contenute in questo, diciamo, quadretto, in queste caratteristiche che possono essere, come dire, anche molto naturali, no? Quelle che vi ho esposto prima. Invece qui proviamo a vedere quali sono le sfide contenute in questi compiti evolutivi. Allora, sicuramente un adulto è quello che impara a riconoscere appunto il limite e quindi l'adulto si imbatte, no, nella frattura tra ideale e reale. E rispetto a questa frattura però non ne esce, come dire, sconfitto, no? Come può essere l'esperienza di un bambino che inizia appunto a capire che ci sono dei limiti nella vita e quindi piange, si dispera, no? Perché, ma l'adulto sa ricucire questa frattura tra ideale e reale mantenendo, come dire, un certo equilibrio, una certa capacità di speranza, di fiducia, anche un po' più ad ampio raggio. E quindi appunto non viene schiacciato dal limite, ma in qualche modo sa intravedere delle possibilità. Poi dicevamo anche prima, l'adulto, la sfida grande degli adulti è quello di riconoscere l'essenziale. E immaginate, c'è una bellissima immagine di Sergio De Giacinto, che è un pedagogista a me molto caro, che lui diceva: nella prima parte della vita cerchiamo di riempire uno zaino, no? Pieno di tante cose, perché deve essere l'equipaggiamento per il nostro viaggio, appunto, di vita, quindi un grosso equipaggiamento. Poi, da una certa parte in poi, iniziamo a vuotare, no? Questo sacco, questo bagaglio, iniziamo a capire che cosa veramente ci serve, quindi lasciare andare delle cose. E lui diceva: il compito forse della vita non è arrivare alla fine della vita con un bagaglio pesante, ma con un bagaglio più leggero, no? Quindi noi nasciamo gravati da delle aspettative e dell'ideale, e poi dobbiamo man mano lasciarli andare. Quindi la ricerca di qualcosa che veramente conta per me, e qui c'è tutto il discorso del discernimento, no? Su cui anche l'adulto DHC lavora significativamente. La cura delle relazioni, quindi dicevamo prima che non è una caratteristica da poco, ma è un po' nel DNA, no? Dell'adulto DHC. Prima parlavo di famiglia ed è proprio così, no? Che ci si sente, cioè la bellezza, penso, dell'esperienza DHC sta nel fatto che io mi sento accolto e osservato e vigilato, diciamo, per quello che sono, no? E quindi, come un po' l'ho vissuta io sulla mia pelle, penso che possiamo farlo, no? Nei confronti degli altri. La generatività, dicevo prima, di dare e ridare la vita, che significa tante cose, significa appunto, per esempio, chi dà la vita si riconosce parte, non tutto, quindi ritorna un po' il senso del limite, ma anche appunto la capacità di affidarsi, quindi di vedere le cose da un altro punto di vista. Un'altra sfida, no, dell'adulto è la produttività, che non significa solo quindi legata al benessere materiale o al fare delle cose, ma significa proprio investire delle energie, no? Investire delle risorse perché io cresca, ma perché possano crescere anche gli altri, possa crescere il contesto in cui sono, e il discernimento, che è appunto collegato a quello che dicevo prima sull'essenziale, cioè l'adulto è quello che è capace di vuotare questo sacco, che ha il coraggio di dire appunto sì e no, questo lo tengo, questo lo lascio. La grande sfida, per esempio, degli adulti oggi è essere testimoni autorevoli, no, rispetto a questa possibilità di lasciare, perché voi sapete che chi di voi si relaziona con gli adolescenti sa quanto questo possa essere, no, difficile, traumatico, il lasciare andare qualcosa come un elemento di perdita per chi vive ancora la vita come esplosione delle possibilità. Il lasciare andare è la perdita di qualcosa, mentre per un adulto perdere qualcosa significa appunto conquistare una nuova prospettiva e lasciare spazio per altro, e per un'altra presenza. E la consegna materiale e spirituale, quindi dalla capacità di discernere, di sapere dire sì e no, viene anche la possibilità di consegnare. Di dire: ok, questo non potrò portarlo avanti io per sempre, e faccio testamento, cioè do agli altri, no? E cedo una parte di me a qualcun altro perché possa in qualche modo lasciarlo rivivere. Ecco, in questa consegna, anche qui per l'adulto c'è una sfida grande, che è quella della reinterpretazione. Allora, ogni testamento ha il rischio della perdita, cioè che qualcuno tratti male, no, i beni che ci ha dato, o comunque che sono stati consegnati, che li viva diversamente, che li reinterpreti, no? E che li faccia suoi in maniera appunto differente da come cioè, gli sono stati consegnati. Chi consegna sa che l'altro può anche, tra virgolette, venir meno. ad un patto o ad una espressione precedente. E appunto tra adulti, secondo me, l'immagine del testamento è anche molto viva, molto sentita. E però l'adulto accoglie, ritornando alla questione del limite, accoglie serenamente questo. Cioè sa che nel passare, nel consegnare, ci può essere una perdita. Ogni traduzione è anche tradimento, cioè c'è una parte che andrà persa o andrà reinterpretata. E io devo avere la capacità da adulto di affidarmi, di fidarmi di chi assumerà questa parte che non potrò, tra virgolette, governare. Infine, gli ultimi due passaggi, armonizzare i cambiamenti. Vi consegno un'immagine, cioè i cambiamenti oggi per l'adulto di oggi non sono lineari tra di loro, cioè io cambio nella mia vita privata, poi assumo dei cambiamenti nella mia vita lavorativa e ognuno di questi comparti, contesti in cui produco, ci sono cambiamenti nella mia vita, ha, come dire, una logica a sé, eh? Allora i cambiamenti dal punto di vista lavorativo non coincidono con i cambiamenti, per esempio, del vissuto familiare. Perché se mi arriva un nuovo figlio, non è che la logica aziendale o lavorativa risponde sempre ed è intrecciata sempre con una logica familiare. E l'adulto assume la sfida di armonizzare questi cambiamenti, cioè di fare in modo che circolino positivamente. Alle volte ci saranno delle frizioni, un po' come le maglie di una, appunto di una, sapete l'immagine di tempi moderni, no? Dove si cerca in qualche modo di armonizzare queste viti tra di loro, è proprio così, no? Che per l'adulto funziona. E infine la cura della propria origine. Allora, l'adulto è chi non vuole essere qualcosa di altro da sé, ma è chi è capace, dicevano gli antichi, di magnanimità, cioè di chi assume coscientemente la propria storia e non vuole né fuggire né manometterla, eh? Cioè essere qualcosa di altro, ma essere autenticamente se stessi, Cioè riprendere in mano da dove vengo, chi sono e riappacificarci con questa parte di noi che magari non abbiamo del tutto voluto, su cui alle volte possiamo ancora agire, altre volte no, e appunto orientarla in senso, una dimensione di autenticità. Ecco, quindi che cosa può significare questo per noi oggi? Che aver cura dell'adultità è, come avete detto voi prima nei gruppi, è un processo, no? Cioè ci siamo dentro, work in progress. E quindi è una cosa che non è un traguardo rispetto a cui siamo già arrivati, ma è qualcosa, è ancora un attraversamento dentro cui si fanno dei tentativi alle volte, no? Cioè, si va per prove ed errori. E quindi si tratta di accogliere i tratti dell'adulto auspicabile o le sfide che sono connesse all'adultità e di rispondervi, quindi accogliendo le sfide che appunto sono proposte. E si tratta anche però di individuare in tutti questi compiti quelli che sono prioritari rispetto al contesto attuale, cioè rispetto al nostro tempo. Allora, se alcune sfide potevano essere come dire, più originali o più risuonanti, no? Più vibranti in un certo tempo, oggi probabilmente abbiamo bisogno di dare priorità ad alcuni di questi elementi. Poi, se volete, nel confronto di dopo ci diciamo anche quali potrebbero essere le priorità. Ecco, ricordando che l'adultità quindi non è soltanto una dimensione del singolo, ma è una dimensione anche delle comunità, dei gruppi, eh? Per esempio, una famiglia può dirsi adulta o un gruppo può dirsi adulto se al suo interno ha assunto delle sfide adulte. E quindi non è come dire, un gruppo adulti non lo fanno soltanto singoli adulti cresciuti, ma lo fa anche il sistema, nel suo complesso. Per cui ecco, l'adultità è una dimensione, come dire, trasversale. Allora, chi sono gli adulti oggi? Voi l'avete detto, no? Avete tratteggiato degli elementi. Io, un po' per deformazione professionale, prendo a prestito l'immagine dell'erranza perché mi sembra ambivalente, no? Una caratteristica, come dire, da un lato negativa, e dopo vi spiegherò, però anche da una passività formativa anche, e quindi più positiva. Sicuramente gli adulti mi sembrano erranti perché sono spaesati, cioè non hanno dei punti di riferimento alle volte solidi anche rispetto a cui confrontarsi in generale. Sono alle volte ripiegati, cioè sono erranti nel senso che ritornano spesso magari su se stessi e non sempre trovano delle aperture, sono rapidi, no? Qualcuno di voi prima ha detto di corsa, no? Dettati da tempi non propri, quindi stare dietro a delle tempistiche non nostre e sono quindi frammentati, nelle loro appunto scelte, anche nella loro vita quotidiana, molte volte la frammentazione è proprio quello che ci appartiene di più. Vi ho riportato qui una frase di Bauman che secondo me è molto evocativa e nonostante sia datata, ma è sempre molto efficace. E lui dice: l'andare è dettato non più da un desiderio di ricerca, cioè l'andare verso e quindi avere una tensione di ricerca, come vi dicevate voi, non nel vostro profilo, ma è orientato appunto da ritmi frenetici e dall'orrore di essere legati, eh? Quindi fuggiamo degli ancoraggi. Non è tanto quindi, non è, il cammino non è orientato da un progetto, ma alle volte abbiamo la sensazione un po' di stare su un tapis roulant, cioè corriamo, 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 senza avere, magari ritornando su alcune questioni, senza avere appunto delle prospettive. Allora, se il movimento è che è ritornato nella bicicletta, eccetera, è qualcosa che ci appartiene, cioè è costitutivo dell'essere umano il movimento, non possiamo in qualche modo eliminarlo, è importante che noi da adulti in formazione, che ci prendiamo cura di altri adulti, chiederci quindi che senso ha questo movimento e quindi verso che cosa ci si muove e in che modo lo si fa. Perché il verso cosa ci si muove, in che modo ci muoviamo, denotano, possono cambiare il senso intero del viaggio. E quindi il movimento ha bisogno di essere orientato e appunto significato, cioè abbiamo bisogno di dare senso al movimento che assumiamo. Quindi la formazione in questo senso è appunto è un processo che orienta quello naturale, cioè noi possiamo appunto muoverci naturalmente, ma la formazione ci dice il verso dove, che non è soltanto la meta, ma proprio il senso generale. Anche quando la meta viene meno, l'orientamento si può tenere solido. È appunto uno sviluppo che agisce quindi sulla persona, ma in relazione ad un contesto. Perché non siamo mai, cioè quando viaggiamo, siamo sempre appunto in relazione ad un paesaggio, ad un mondo che attraversiamo, ed è appunto un'azione personale che incide non tanto e non solo sui fatti, cioè noi come formatori alle volte possiamo predisporre delle esperienze nuove e quindi possiamo predisporre concretamente delle situazioni, dei fatti nuovi, ma soprattutto possiamo dare delle chiavi di lettura diverse. Per cui questo è molto importante, no? Ci viene un po' appunto dalla pedagogia esistenziale, cioè noi alle volte non possiamo modificare le cose, i fatti, ma possiamo modificare il significato che diamo a quei fatti. Pensate ai fatti più estremi, no? I lutti, le perdite, come possiamo risignificarli, ma anche semplicemente le questioni ordinarie. Allora, che cosa può significare quindi il fare di questa erranza che attraversano e vivono tutti gli adulti uno spazio di formazione? Secondo me la prima cosa è che il segreto, no, è imparare, cioè, educare a vedere diversamente le cose. Quindi il segreto del cammino è nello sguardo. Il formatore è chi prova a dare uno sguardo diverso sulla propria vita. E questo dalla formazione in AC viene, no? Perché dopo vedremo si alimenta appunto del Vangelo, dell'esperienza di chiesa, dell'esperienza di altre persone, quindi la gruppalità, e questo è un compito molto grande, no? E quindi girare intorno, paradossalmente, vedete l'erranza, noi possiamo girare intorno alle cose in maniera negativa, ma girare intorno è anche il metodo classico che abbiamo per vedere le cose da tanti punti di vista, cioè chi gira intorno ad una cosa permette di vederla nella sua poliedricità, nella sua multiformità. E gli adulti a volte hanno bisogno di questo esercizio, cioè girare intorno per guadagnare delle prospettive diverse. Un altro elemento è l'intenzionalità, quindi dirigerci verso le cose con senso, dando senso alle cose. E guardate, il senso di una cosa si può dare sia prima, cioè quindi faccio delle cose con una certa prospettiva, ma anche durante, cioè mentre faccio le cose mi accorgo che è un'azione sensata e anche a posteriori, no? Quindi cercando di dare senso a delle cose che ho vissuto. E la formazione è uno spazio dove, appunto, voi l'avete detto, crescere interiormente e quindi cercare di capire anche di diventare padroni della nostra vita interiore, quindi non solo quello che si muove esternamente, ma quello che si muove in me. E guardate, questa penso che sia una delle priorità più grandi che possiamo, cioè personalmente ritengo che sia una delle grandi priorità da darci, perché gli adulti oggi, sono incapaci, pensate appunto alle dimensioni genitoriali, eccetera, sono incapaci di dar conto della propria vita emotiva, cioè delle proprie interiorità, non le sanno narrare, non hanno parole, fanno difficoltà a dire quello che si muove in loro. E di conseguenza però ci troviamo delle generazioni, cioè quello che consegniamo è un analfabetismo altrettanto, no, pesante, aggravato del fatto che i ragazzi, cioè che le nuove generazioni hanno appunto ancora più spesamento di quello che possiamo vivere noi oggi. E quindi ecco, porci in ascolto della nostra vita interiore e la formazione degli adulti è uno spazio dove appunto voi oggi l'avete fatto, no? Concretamente, cioè vi siete interrogati sulle emozioni, i fatti che hanno caratterizzato la vostra vita e siete poi stati disposti a consegnare, no, nel racconto questo. E riconoscere quindi che essere per via è un essere in relazione e avvantaggiarsi anche di tutte quelle casualità che poi qualcuno ha detto elementi provvidenziali che la via e quindi gli incontri possono appunto darci. E la formazione è anche una personalizzazione del cammino, quindi se c'è un aspetto per esempio molto bello dell'errante è che si può fare la strada appunto camminando, cioè può fare la strada da sé. E questo è molto affascinante per un adulto, sapere che non sono soggetto, come vorremmo credere, a dei cammini prestabiliti, ma posso appunto orientarlo. Per cui, per esempio, vedete quanta creatività se ognuno di noi, dalle diocesi, dai gruppi adulti che viene, potesse dire tutte le esperienze che fa, verrebbe fuori una grande creatività, perché la personalizzazione dei percorsi esiste, è vivente, no? E loro che hanno girato lo sanno, no? Che questa creatività c'è. E infine appunto il dinamismo a spirale, cioè come fare di questo elemento, come di fa fare di questa erranza degli adulti oggi una dimensione positiva, semplicemente tirando, non so se avete mai fatto l'esperimento, no? Della girandola appiattita e della girandola che alziamo, no? E se voi provate a fare un percorso appunto a spirale e lo lasciate verso il basso, sembrerà appunto di attorcigliarsi su se stessi e di non arrivare da nessuna parte. Se voi lo alzate, lo tirate, fate questo esperimento, dopo lo facciamo con un foglio di carta, se voi lo alzate, cioè gli date una dimensione trascendente, cioè rivolta verso l'alto, questa erranza, questo andare intorno non si appiattisce. Ma diventa proprio una montagna da scalare, diventa qualcosa da conquistare in una prospettiva più alta. E questo ci dice che in ACI succede proprio questo, cioè che noi prendiamo il nostro girovagare e gli diamo una dimensione più alta e ci confrontiamo con il significato e un'esperienza più alta. Quindi in Azione Cattolica cosa succede? Che il fatto che io vivo la formazione da tutti i punti di vista, quindi con cuore, mente e mani, il fatto che non procedo solo per piccoli pezzi di strada, ma cerco di armonizzare questa formazione non nel contesto generale, la possibilità che ho di vivere il gruppo e la dimensione appunto dell'appartenenza. E come dicevate, la possibilità di mettere in relazione, no, le varie aree di me, quindi la parte più esperita, quindi pensata, la parte più vissuta e l'agito, le metto tutte in una cornice diversa, no? Quindi, quali sono, come dire, i vantaggi non solo di una formazione, che potrebbe essere una formazione che potrebbero dare anche altri, con una formazione DAC? E il fatto che io cammino in una luce preziosa, cioè secondo la parola di Dio. Posso camminare sotto altre prospettive, illuminato da altri fari, no? Da altre. Pensate alle luci colorate e invece cammino nella luce preziosa di Gesù Cristo. E quindi mi oriento su dei passi specifici, ho la possibilità di confrontare il mio cammino con quello di passi specifici, che non significa una sequela pedissequa, ma significa che ho un buon orientamento a cui far, appunto, che fa testo, no? A cui, che in qualche modo appunto mi soddisfa e mi dà il senso di pienezza, di bellezza. Cammino in buona compagnia, e dopo, se volete, ritorniamo su questo. Non è affatto scontato per gli adulti, perché gli adulti, prima dicevo, mancano di punti di riferimento e sono soli. Cioè, l'esperienza di gruppalità diventa veramente oggi una svolta nella vita di tanti adulti, cioè poter avere un gruppo di riferimento è una grande risorsa, grandissima, sia nei momenti quotidiani che nei momenti apicali, e cammino verso la santità. E questa verso la santità non è una frase fatta, ma ho la possibilità di vivere la santità nel servizio quotidiano, quindi di rendermi conto che facendo delle cose anche piccole, ma molto concrete, io posso percepire il gusto di che cosa significa essere santi, quindi non qualcosa di grande, ma qualcosa appunto sminuzzato nel quotidiano. Vado velocemente verso la conclusione, provando a delineare la figura appunto dei formatori, degli educatori, degli animatori dei gruppi di adulti. Di che cosa probabilmente, in che cosa si concretizza poi l'accompagnamento? Voi l'avete detto, esprimere stabilità, che non è dare delle certezze, perché l'adulto animatore è lui stesso un adulto, che alle volte si scontra con delle perdite appunto di paradigmi, di senso, quindi non significa essere fissi e stabili, ma significa quindi appunto un po' marmorei, ma significa appunto essere credibili. Guardini diceva un'immagine molto bella a proposito della credibilità, diceva credibile non è appunto chi è perfetto, ma chi testimonia che si sta faticando a crescere. E quindi anche di questo i giovani hanno bisogno di vedere che non sono persone arrivate, ma che si stanno affaticando a crescere, un po' appunto come gli altri. E lo stare in ascolto, quindi della vita e dei contesti, dicevamo prima, un po' una capacità di affascinarsi, no? Innamorarsi della realtà così com'è. Noi alle volte vogliamo sempre la realtà diversa, ma in realtà l'adultità ha appunto in sé una sfida, quella di innamorarsi per la situazione così come si presenta, dentro cui in realtà ci sono delle chiavi di lettura, no? Lo dice anche il testo che Compagni di strada, e dentro cui, cioè, quanto più ci innamoriamo della vita, paradossalmente, tanto più riusciamo a lodare, a gioire Dio per questo, perché noi pensiamo che la vita sia meno del nostro pensato. Invece la vita è più del nostro pensato e quindi è un paradosso, ma la vita ci stupisce tutte le volte in cui siamo in ascolto della vita veramente così com'è. E quindi naturalmente ci vuole uno sguardo attento per farlo, perché uno sguardo superficiale saremmo più orientati a vedere alcune cose, no, della vita. Per esempio, pensate alla lettura di quello che sta succedendo in questi giorni. Come si fa ad innamorarsi di questa vita, di queste situazioni? E per esempio, guardando al bambino che è nato sulla spiaggia anziché, no, ai 15 uccisi. È sempre la situazione, è sempre una capacità di innamorarsi di quella situazione lì. Su questo ci sarebbe tanto da dire, però mi fermo. Che cosa significa quindi fornire strumenti e orientamento? Cioè, chi accompagna non dà una mappa, ma dà appunto un po' gli strumenti per leggere la sua mappa, cioè dice, guarda, assieme proviamo a capire quali sono gli sguardi da nutrire perché la tua mappa, la mappa della tua vita possa essere comprensibile, possa essere ricca e bella. E significa accompagnare, significa appunto lasciare il margine bianco, mi piace dire, della provvidenza, cioè non programmare tutto, no? Ricordandoci che chi accompagna non è che deve fare degli itinerari prestabiliti, ma siccome l'animatore dei gruppi adulti è esso stesso un adulto, lasciare appunto che gli altri compartecipino, no, a questa progettazione e quindi non chiudere, non programmare e non lasciare tutto, no, e non completare tutto. È un puzzle da costruire, no? Quindi se noi lasciamo un margine bianco, come si faceva una volta con i compiti in classe, c'è possibilità che l'altro si inserisca. Se noi copriamo tutto, non c'è verso che l'altro si possa inserire e che anche Dio si possa inserire, cioè la provvidenza si possa inserire. E infine, appunto, dalla vita alla parola, dalla parola alla vita, che è proprio la circolarità virtuosa e propria della C, quindi quella di fare in modo che la parola parli alla nostra vita, ma che anche noi, no, restituiamo alla parola il nostro vissuto. Allora, alcuni principi guida, poi veramente vi lascio perché immagino che state stanchi. Che cosa significa quindi formare gli adulti? Imparare qualcosa di significativo, cioè che possa essere appunto, che possa avere senso e soprattutto che possa avere valore, non utilità. Il valore è diverso dall'utilità, cioè l'utilità è qualcosa di spendibile, di appunto utilizzabile, quindi di concreto, di manomissibile. Il valore è qualcosa che risplende anche lì dove non è utile, cioè non risponde a delle logiche di utilità. Per cui noi dobbiamo predisporre, come dire, apparecchiare, soltanto apparecchiare delle esperienze dotate di dove possano emergere i valori e dove l'altro possa fare esperienza concreta del valore che è in qualche modo apparecchiato, cioè che è predisposto. E quindi imparare dall'esperienza, quindi fare concretamente. Qualcuno di voi prima parlava dell'intellettualismo, no? Di cui alle volte che è un rischio, una debolezza di alcuni percorsi, invece imparare dall'esperienza significa fare laboratorio, cioè mettere le mani in pasta, far lavorare molto non solo la mente, ma anche proprio il cuore e le mani, cioè poter fare delle esperienze concrete e quindi imparare facendo, che è un principio pedagogico molto importante, ma anche molto difficile da attuare, rispetto a cui la nostra cultura avrebbe proprio bisogno di uno scossone, di una decostruzione totale di quelli che sono un po' i nostri paradigmi, cioè che si impara molto di più facendo anziché alimentando la trasmissione appunto intellettuale e poi appunto imparare insieme, che è l'elemento della gruppalità che dicevo prima, che guardate, l'esperienza del gruppo potenzia sinergicamente, cioè come ogni volta elevare a potenza quello che sarebbe un elemento, no? Quindi quando apprendo da solo ho una certa proporzione, se c'è un matematico ci può dare una mano, una certa proporzione, nel gruppo questo è tutto elevato a potenza. Quindi capite veramente la grandiosità del gruppo, e alle volte ci si rende conto che veramente lì dove un gruppo può arrivare, il singolo non arriverebbe mai. Ecco, quindi accompagnare significa, secondo questa vignetta che vi leggo, non solo e non inciampare, ma guardare appunto da prospettive diverse. Dice, se guardi sempre in alto, finirai per inciampare. Se uno guarda sempre in basso, finisce per vedere solo gli ostacoli. Sarebbe meglio andare avanti insieme. Tu mi indichi i sassi, io ti parlo del cielo. È proprio questo quello che si fa insieme, no? Alle volte chi ha un compagno, una compagna sa, no? Marito, moglie sa quanto questo alle volte è concreto, no? Qualcuno che vede sempre gli ostacoli, qualcuno che eleva lo sguardo e ogni tanto ci scambiamo le parti anche per non farci venire il torcicollo, no? Per non in qualche modo tenerci, no? Nei ruoli e nelle funzioni. Ecco, quindi il ruolo dell'animatore è, dicevamo, a servizio di una responsabilità condivisa, Quindi alla pari dove ci sono dei principi di democraticità, di partecipazione, di apertura, che ci impediscono anche poi di vedere questo ruolo come un ruolo di potere o appunto come si diceva prima di elite, un accompagnatore che si lascia accompagnare. C'era un mio professore all'Università di Bari che diceva il vero educatore è chi sa di essere educabile e quindi no? E riconosce la propria educabilità ancora, che chi non ha smesso di lasciarsi accompagnare dagli altri. E non è quindi uno specialista, ma una persona che si dispone ad imparare. Anche qui, non secondo una prospettiva appunto, come dire, specializzata su alcuni temi, su alcune questioni, ma per esempio sapendo far tesoro della ricchezza anche cioè di patrimonio, di risorse, di competenze che ha. Io per esempio alle volte nelle mie metafore, nei miei studi, mi rendo conto di quanto vantaggio ho nell'aver studiato fisica, chimica, anche se al liceo scientifico mi sembrava del tutto, no, inutile tutto questo perché avevo scoperto la mia vena più letteraria. In realtà chi ha delle competenze, delle, no, caratteristiche diverse da quella che sono la formazione ha delle risorse, no, molto, molto grandi. Ecco, quindi le competenze di base sono la cura della vita spirituale e quindi il riconoscerci fortemente ancorati, no? Una prospettiva di fede dove appunto anche qui la fede non è solo un esercizio personale, solipsistico, ma appunto è una fede vissuta. La cura delle relazioni significative, che penso veramente rispetto a cui l'azione cattolica ha veramente un surplus, c'è cioè la possibilità di intessere delle relazioni. Penso che tutti quanti noi abbiamo scoperto il valore di questo nella nostra storia formativa. La cura del gruppo, che significa anche appunto stare dietro i singoli e dietro al gruppo nel suo contesto, quindi alle volte per esempio saper rallentare o saper intuire delle possibilità nuove per il gruppo, avere delle grandi intuizioni. E la cura della progettazione e la verifica del percorso formativo. Per esempio, una cosa che ho imparato in Azione Cattolica quando ero ragazza, cioè quando facevo responsabile, erano i momenti di verifica, che non sono di tutti i contesti. Cioè, valutare, cioè dare valore, è un esercizio, per esempio, che si impara nel tempo, e però è l'unico esercizio che permette di riorientare la formazione. E valutare non è solo verificare, cioè dire ok, questa cosa l'abbiamo fatta o no, ma dare valore e quindi restituire il valore anche ai singoli, no? Che hanno partecipato a quel percorso formativo. E infine, appunto, la cura della gestione dei processi formativi, che per esempio significa oggi interrogarsi particolarmente su quale può essere un bisogno formativo di un singolo o di un gruppo, e quindi avere la capacità di stabilire delle priorità. Ecco, concludo con questa frase che a me piace moltissimo di Heidegger, che dice: noi siamo le api dell'invisibile, raccogliamo incessantemente il miele del visibile per accumularlo nel grande alveare d'oro dell'invisibile. Ecco, ritornando all'incipit, penso che molti di voi abbiano fatto un esercizio molto bello oggi, cioè aver raccolto le tracce visibili del proprio percorso formativo. Ma il mio augurio è quello di stupirvi e di restare aperti per le tracce invisibili, perché io sono sicura che a qualcuno di voi è capitato o capiterà di, per esempio, scoprire una competenza, una capacità o un'intuizione e dire a questa cosa qui l'ho guadagnata in AC, no? E quindi avere la capacità di stupirsi perché, o comunque di restare aperto a quei segnali invisibili della formazione. Cioè, la formazione non sempre lascia tracce visibili e questo è quello che alle volte ci spiazza. No? E che demotiva anche tanti animatori, dire non vedo niente, non è cambiato niente. Ma la cura di un percorso formativo forte, potente, interiore, come quello di AC, ha delle tracce invisibili che si perdono nel tempo, che potranno venire anche a distanza di molto, appunto, e potremmo anche non vederle mai, no? E però siamo fiduciosi che ci sono, no? Che restano, quindi ci teniamo in qualche modo aperti. Grazie. Se poi c'è qualcosa, adesso ne parliamo, ci confrontiamo. Scusatemi se sono stata un po' larga, ma abbiamo ancora.